Circa Venditorum Nunzia.
Quando avrai lo sposo giusto, non sarò io a riconoscerlo. Sarà Dio a indicarmelo.
Lasciati commuovere da una delle storie più intense della cristianità, quella di Maria Goretti, piccola grande sposa di Dio. Maria Goretti, il secondo film della collezione in DVD Storie Cristiane. In edicola, solo con Famiglia Cristiana.
Era il 1888, George Eastman fondava la Kodak, la fabbrica dei ricordi, praticamente il pilastro della fotografia che ora getta la spugna, richiede la bancarotta assistita, soccombe alle nuove tecnologie travolta dal digitale. La procedura di fallimento è stata avviata, mancanza di liquidità, incapacità di vendere i propri brevetti. Ne parliamo questo pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta. Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, e tiro in ballo subito uno dei più noti fotografi italiani. Saluto Ferdinando Scianna, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Che effetto le fa questa notizia, Scianna?
Ma se ne devo dire la verità, non mi fa un effetto particolarmente traumatico, perché trovo che sia, come dire, il sigillo di un fenomeno che era già accaduto, che era già sotto gli occhi di tutti, insomma, e cioè la grande trasformazione che ha travolto anche la fotografia di tutte gli strumenti di comunicazione di massa, dall'analogico, dal diretto al digitale. Certo, insomma, è sempre abbastanza straordinario che un colosso come la Kodak scompaia, dichiari bancarotta, perché Kodak non è soltanto un marchio, è stato sinonimo di fotografia. In un certo senso è dalla Kodak che è partita l'utilizzazione di massa della pratica fotografica.
Ecco, infatti, qual è proprio il merito di Kodak?
Ma sa, cioè il merito è quello di avere intuito le potenzialità di questo nuovo strumento, insomma è un merito così assimilabile a quello che oggi si potrebbe paragonare, che ne so, alle comunicazioni social, a Twitter, a Facebook, al computer. Io sono stato a visitare le linee di fabbricazione 25 anni fa, mi pare,
sì?
A Rochester. Sì, mi sono messo le tute bianche, le mascherine.
Ci racconti.
Ero molto emozionato perché c'erano queste catene nere, questi luoghi neri, perché tutto avveniva al buio, naturalmente, dove a delle luci di sicurezza minime si sentivano dei rumori e si intuivano come in una specie di, appunto, di fabbrica di questo materiale che per me era diventato quotidianità, insomma, no? La pellicola, la Trix, la Kodachrome, cose di questo genere. Già la Kodachrome non la fabbricavano più da tanto tempo. Ma è anche un sintomo, come dire, è come oggi andare a visitare Apple, per dire, non so, è una cosa di questo genere. Certo è stupefacente, però non tantissimo. In definitiva non è che quelli che erano leader nella costruzione di carrozze, poi gli stessi marchi sono diventati leader nella costruzione di automobili. Evidentemente succede qualche cosa per cui quelli che capiscono il proprio tempo normalmente poi non diventano ciechi, non sono capaci, non riescono ad adeguarsi quando questo tempo cambia.
Ma forse perché Kodak non è stata capace di riconvertirsi?
Ma io non lo so, credo che le ragioni siano soprattutto di carattere tecnico-industriale. All'inizio sembrava al contrario che avrebbe dovuto essere Kodak a cavalcare la novità, perché molte delle prime macchine digitali in un certo senso erano frutto di sinergie tra fabbricanti di macchine e la Kodak che forniva loro i sensori elettronici. Ma del resto io pensavo, per esempio, che in questa novità probabilmente i leader sarebbero stati, che ne so, Sony o cose di questo genere. Invece no, sono piuttosto quelli che hanno fatto tradizionalmente le macchine fotografiche che vanno in questa direzione. Forse la Kodak non era una grande leader nella costruzione di macchine fotografiche anche analogiche, anche se lo è stata, era soprattutto la grande fabbricante del supporto, della materia dove si scriveva la fotografia, e probabilmente hanno vinto gli altri, hanno vinto quelli che sapevano trasformare le proprie macchine nella nuova direzione. È difficile dirlo, si possono fare valutazioni di carattere tecnico-simbolico, però in realtà non è lo stesso fabbricare la pellicola che fabbricare dei sensori sui quali poi si scrivono dei pixel invece che dei granuli di luce. Insomma, evidentemente non sono riusciti a persuadere il mondo che avrebbero dovuto continuare ad usare Kodak, anche se definiva qualche cosa di diverso. Certo è il crisma della fine. Io avevo detto che parecchi anni fa che la morte della fotografia analogica sarebbe stata sancita dalla scomparsa delle fotografie nelle carte d'identità. Sì. Questo non è ancora avvenuto, ma di fatto sì. Se lei adesso vuole farsi il passaporto per andare negli Stati Uniti, c'è ancora la foto, ma in realtà c'è un chip sigillato.
Certo, certo.
Non è più la nostra identità non è più consegnata all'immagine analogica, forse perché non ci interessa più quel tipo di fotografia, culturalmente non ci interessa più, che sanciva l'esigenza di un ponte tra noi e il mondo, tra noi e la realtà, una certificazione di verità del reale, diciamo. Oggi come oggi questo non interessa a nessuno, la cosa che interessa è che ti raccontino una storia, anche su te stesso. Il miglior fotografo è oggi quello che sa usare meglio il Photoshop, in definitiva la chirurgia estetica è figlia del Photoshop.
E a lei questo fa male?
Non mi fa né male né bene, guardi, io mi avvio ad avere 70 anni, ho fatto il fotografo per 50, l'ho fatto naturalmente non, all'inizio non è stato piacevole, perché uno impara una tecnica sino ad interiorizzarla e quindi in un certo senso sino a dimenticarla, insomma, è come se uno... Sì. Prendendo l'automobile la mattina dice: adesso metto la prima, poi metto la seconda, poi metto la terza. No, dice: vado a Roma. E così era diventato con l'utilizzo delle macchine fotografiche analogiche. Però insomma non è stato un grande trauma, perché probabilmente in un certo senso la tecnica non mi interessa, insomma, non è che comunicare al mondo cambia la sostanza delle cose se tu gridi in una piazza, oppure se hai un megafono, oppure se stai parlando alla radio.
Shanna, per chiudere, siamo o no nella civiltà dell'immagine? Forse l'abbiamo già superata?
Ma io penso di sì, insomma, a parte che questa definizione l'ho sempre trovata piuttosto ambigua, insomma. Siamo semmai nel paradosso dell'immagine. Guardi, tutto era già racchiuso in quella battuta che ormai ha quasi 40 anni di Marshall McLuhan. Quello domandava, diceva alla signora: ma che bel bambino che ha, e quella gli diceva: non l'ha visto in fotografia. La fotografia muore per eccesso di successo, la fotografia doveva essere un ponte tra noi e il mondo, è diventato un muro tra noi e il mondo. Noi vogliamo vivere da questa parte del muro, non vogliamo essere disturbati dalla realtà.
Grazie a Ferdinando Shanna, uno dei più versatili fotografi italiani, e adesso andiamo a vedere che fine fa la stampa. Siamo nello studio fotografico di Ugo Occhinero. Si può dire un'intera vita spesa per la fotografia, circa 40 anni, e adesso, quando il digitale ormai è arrivato a monopolizzare tutto l'indotto, ci si trova a dover abbandonare una professione in declino.
Quasi direi all'estinzione, sia professione di fotografia che, ma soprattutto di laboratorio di sviluppo e stampa. Dagli anni 70, con un boom negli anni 80, c'è stato proprio il massimo della produttività, della soddisfazione proprio sul lavoro, stampare anche per fotografi importanti. Degli ultimi tre anni, forse tre o quattro anni, c'è stato un crollo improvviso e praticamente siamo arrivati a produttività, che so, al 5% di quello che poteva essere prima. Ovviamente le attrezzature erano comunque predisposte per produzioni elevate e adesso si trovano a lavorare, insomma, a un decimo, a un ventesimo della loro capacità. Sì, è una situazione veramente al limite.
Che investe moltissimo i tuoi colleghi.
In città, effettivamente, proprio come laboratorio, siamo rimasti forse in tre o quattro con le macchine per poter fare le stampe, non di più.
Ci sono però anche gli irriducibili che vogliono usare la pellicola.
Sì, ci sono adesso persone cosiddette lomografi, che prendono il nome da una macchina fotografica che si chiama Lomo, che sono proprio irriducibili del negativo e conoscono, vogliono conoscere a fondo le varie tecniche di stampa, sia colori sia in bianco e nero, soprattutto moltissimi giovani. È un mercato molto amatoriale che non produce effettivamente una mole di lavoro da giustificare un'attrezzatura, un laboratorio in piedi.
Allora, accendiamo questa macchina. Come ha funzionato fino a pochi giorni fa? Intanto le dimensioni.
Effettivamente sono abbastanza importanti. Più di un metro di larghezza per oltre due metri di lunghezza. È un'attrezzatura predisposta per lavorare 24 ore su 24.
E adesso, se non va a questo regime, rischia anche di guastarsi.
Effettivamente non produce dei buoni risultati. Praticamente ci sono due attrezzature. Una per lo sviluppo effettivamente solo della pellicola e questa attrezzatura per la stampa. Quindi prima c'è il processo di sviluppo della pellicola, che ha un tempo di trattamento di circa un'ora, un lavoro professionale, e dopodiché si può stampare con quest'altra attrezzatura. In pratica questa attrezzatura è composta di due parti, la parte di stampa con la quale si espone appunto la pellicola e la parte sviluppo della carta. È un'attrezzatura che lavora alla luce, la pellicola viene esposta e la carta sviluppata in un processo in cui ci sono alcuni bagni chimici e viene processata e asciugata ed esce perfettamente asciutta, pronta per la consegna. Tempo totale di trattamento per ogni copia 4 minuti e mezzo. Le copie seguenti poi a successione di pochi secondi una dall'altra. Il 99% conserva le immagini in forma digitale con tutti i rischi che ne conseguono, insomma. E la preoccupazione di noi veramente appassionati è che nel futuro non ci possano essere più immagini, perché ovviamente i computer, gli hard disk, i CD si guastano e le immagini si perdono. E questo è inevitabile ed è successo già a tantissime persone. La vita media di un CD è 5 o 6 anni, dopodiché le immagini scompaiono. E gli hard disk evidentemente sono programmati per rompersi e quindi è un grosso, grosso problema. Vediamo anche nei nostri lavori professionali, non c'è quasi più l'interesse ad avere le immagini, non so, parliamo anche dei matrimoni, delle varie cerimonie, ma vedo proprio lo scarso interesse per l'immagine, cosa che non succedeva negli anni passati e lo riscontro anche in molti miei colleghi che vivono la stessa situazione, cioè si realizzano i servizi e poi passano anche anni prima che le persone possano anche minimamente scegliere le immagini da stampare. Veramente molto molto sorprendente dal nostro punto di vista, insomma.
Ma non siamo nella civiltà dell'immagine.
Siamo nella civiltà dell'immagine sicuramente, ma forse l'immagine degli altri.
Eppure il prodotto fotografico costa relativamente poco ormai.
In effetti sì, calcolando un pochino l'andamento del costo della vita e dei prezzi, oggi una stampa fotografica costa pochi centesimi per avere un'immagine perfettamente stampata e conservabile anche per 100 anni, però evidentemente è proprio cambiato il meccanismo del godimento dell'immagine. Ci sono persone che hanno la macchina fotografica digitale che conservano tutte nella stessa memoria le foto che fanno man mano che passano i mesi, senza neanche scaricarle nel computer. Alla fine, con la facilità di scatto delle digitali, si fanno milioni di scatti, in realtà tutti abbastanza poi banali, perché non c'è il gusto, la ricerca dello scatto che ci piace, e si scatta così un pochino a volontà, sperando che nella massa ci sia qualcosa di buono, che poi in realtà purtroppo sono costretto a dire che non c'è mai. Adesso poi, se noi guardiamo anche la diffusione nei telefonini, c'è cose veramente che non hanno nulla a che fare probabilmente con la fotografia.
Sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta, saluto Alessandra Mauro, direttore editoriale di Contrasto, la casa editrice che si occupa della pubblicazione di libri fotografici di alta qualità e dell'organizzazione di mostre fotografiche come quella su Henri Cartier-Bresson, Immagini e parole, allestita da ieri a Palazzo Incontro in Via dei Prefetti a Roma. Henri Cartier-Bresson ha fondato l'agenzia Magnum Photos insieme, tanto per dirne uno, a Robert Capa. Diceva Bresson: per me una sola cosa conta, l'istante e l'eternità, l'eternità che come la linea dell'orizzonte non smette di arretrare. E ve la segnalo ben volentieri questa mostra. Eccoci qua, Alessandra Mauro, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Vorrei subito chiederle come ha accolto la notizia del fallimento della Kodak.
Certo, è veramente la fine di un'epoca, è una banalità dirlo, ma è assolutamente così, ha fatto la storia della fotografia, la storia della nostra immagine, praticamente ha portato la fotografia alla portata di tutti, fondamentalmente, è stato grazie alla Kodak, alla sua rivoluzione, al famoso slogan "You push the button, we do the rest", tu spingi il pulsante e noi facciamo tutto il resto, che è cominciata l'epoca d'oro della fotografia. E adesso ricomincerà un'altra, ecco, io penso che questo è importante dirlo, penso, con altre regole, altri mezzi tecnici, ma in fondo la fotografia si basa sulla tecnica e sulla tecnologia e quindi è anche giusto così, ecco, non penso sia la morte della fotografia in ogni caso.
Beh, ce lo auguriamo,
certo,
su nuove regole, su nuove tecniche, come diceva lei, ma la fotografia resterà di massa?
Ma secondo me sì, certo, in un certo senso lo è fin troppo, per così dire, di massa, nel senso forse sono fin troppo le immagini che si scattano, ma soprattutto quelle che si consumano, senza molto spesso così il mi piace, non mi piace, a cui ci hanno abituato i social network, forse dovrebbe avere un po' più di discrimine, ecco.
Come ci diceva il nostro stampatore, che ormai ha finito la sua professione perché la gente, ci raccontava, quasi non stampa più. Paradossalmente in questa nostra civiltà della immagine o pseudo-immagine si ha un approccio proprio strano, no? Verso l'immagine stessa. Si lasciano passare mesi se non anni prima di scegliere le foto di un album fotografico, magari del proprio matrimonio, no? Come mai questa dinamica?
Questo sì, questo certo ovviamente accade. Io quello che penso più che altro è proprio il flusso di immagini, quello che nella teoria del linguaggio si chiamava rumore, un rumore di immagini. Troppe immagini fanno sì che nessuna immagine è l'immagine, quella bella, quella da scegliere, quella da preservare, quella che ha più valore, proprio perché l'importante è che tutto quanto sia in rete, sia in realtà condivisibile. Se io condivido tutto il flusso incessante della mia vita, vuol dire che non condivido nulla di fatto.
Veniamo alla mostra su Bresson,
certo.
Come l'avete realizzata, con quale spirito?
E allora, dunque, abbiamo scelto di presentare questa mostra insieme alla provincia di Roma, riprendendo quella che è stata un'antica selezione, una vecchia selezione che fece per Cartier-Bresson Robert Delpire, uno storico amico del grande fotografo, il suo editore da sempre, che a un certo punto chiese a una serie di amici di Cartier-Bresson di scegliere ognuno una foto del grande maestro e di aggiungere poi un commento, il perché di questa scelta, o anche soltanto un commento affettuoso. Ed è così che ha preso forma questa mostra che noi ora riproponiamo in una versione più aggiornata, con alcuni nuovi contributi. In tutto sono 44 immagini, tra le più rappresentative, forse anche le più iconiche di Cartier-Bresson, ognuna con un commento, e si tratta poi di commenti appunto d'autore, di registi, intellettuali, scrittori, fotografi, che apportano per lo spettatore qualcosa in più alla visione della fotografia, gli danno per così dire delle chiavi di lettura.
Il merito fondamentale di Bresson, 30 secondi.
Di essere stato veramente lo sguardo del secolo appena passato, di essere riuscito a condensare in una serie di immagini quello che è stata la nostra vita e anche forse la prefigurazione del nostro avvenire, che
grazie.
Sarebbe poi il nostro presente.
Grazie ad Alessandra Mauro, direttore editoriale di Contrasto, a voi la mostra a Cartier-Bresson, Immagini e Parole a Roma.
Grazie.